Cari amiche, cari amici, martedì sera, Marielle ai microfoni, c'è una nuova
nuovo collega.
Mi piace questo lapsus, molto.
Mari di ai microfoni, è martedì, ci siamo, così giochiamo ancora e continuiamo con le M. E viva la stanchezza del martedì, siamo solo inizio settimana. Ne approfitto per salutare tutti coloro i quali sono all'ascolto e che pazientemente ci ascoltano tutti i martedì sera. Speriamo di allietare per ancora una di queste vostre serate così particolari. Abbiamo vissuto in questi giorni veramente un clima, oserei dire, mediterraneo. Insomma, siamo stati veramente fortunati, è raro avere di queste estati così belle, così solari, e oggi è ritornato un po' di pioggia, un po' di grigio. Mitterrand diceva che il grigio è il colore più bello di tutti, perché è il colore che offre il maggior numero di variazioni, quindi di gradazioni allo stesso tempo. Io non lo so, sarà che vengo da un paese del sud dove il cielo è quasi sempre blu, e allora abituarsi al grigio diventa un po' più difficile. Però, tutto sommato, insomma, sono necessari anche tutti questi colori. Saluto Dani M in regia.
Buonasera a tutti.
E la nostra Fiordaliso.
Eccomi.
Il nostro George.
Cartago dell'Enda Est, alea Iacta Est.
Stasera George ha deciso di regalarci un monologo di 5 minuti, il cui tema principale verterà sulle lingue in Europa. Partendo però, badate bene, con un importante escursus storico nel mondo greco-latino. E dico greco-latino perché è importante dire greco-latino. Saluto anche la discepola di George, perché dovete sapere che intanto George genera anche discepoli. La sua prima discepola ha 17 anni, si chiama Federica, e contribuirà probabilmente anche al monologo di George, dove probabilmente ci sarà qualche domanda a cui rispondere, e tra cui le cosiddette perifrassiche. Poi chi vuol ricordare cos'è una perifrassica ricorda, chi non vuol ricordare questa sera
perifrastica.
Si sentiva male la mia T.
Nel frattempo Federica è nel silenzio assertivo.
Intanto Federica è ovviamente in attesa di trovare le parole, gli input necessari. Però George, noi veramente stasera vogliamo trarre beneficio dalla tua forma eccellente e quindi ci chiedevamo se potessi continuare o comunque di riproporre ai nostri amici ascoltatori il tuo monologo, sì. Il monologo che abbiamo già potuto ascoltare noi prima.
Una forma divina.
Un monologo, mi preparo. Perché il grado alcolico, come potete sentire, cari teleascoltatori, sta diminuendo progressivamente, ma non in modo aritmetico, bensì in modo geometrico.
Il che è ancora più rapido.
Sì, è estremamente rapido. Infatti vorrei chiedere alla mia assistente, sì, qui, alla mia discepola, la differenza, sì, fra il decremento aritmetico e il decremento geometrico.
Beh, ci eravamo messi d'accordo che le domande sarebbero state greco-latine.
Ah, vabbè,
non passiamo poi alla matematica, perché no, lì la vedo dura.
Vabbè, allora la matematica è un osso duro per tutti, non capisco perché, visto che è una lingua come tutte le altre. E comunque, io ho difficoltà mnemoniche.
Perché?
Non da mi quando? Ricordo, da almeno 5 mesi.
La nostra brustellandopedia, che ha problemi di memoria.
Sì, ma memoria a breve termine.
Ancora peggio.
E quindi io non so che cosa abbiamo detto qualche minuto fa.
George corre dritto verso l'Alzheimer.
Esatto, sì, questo allora, è assolutamente vero.
Facendo la premessa che ci trovavamo a Bruxelles, facendo la, sì, premessa che abbiamo incrociato sulla strada due gentiluomini di Reggio Emilia,
sì,
facendo la premessa che nel mentre stavamo parlando di Cartagine in fiamme,
sì,
ecco, ora, detto in soldoni, un monologo non dovrebbe essere poi difficile da fare seguendo tutti, no, questi elementi.
No.
Bruxelles, crocevia, Carrefour di popoli, di lingue.
Bellissimo. Bruxelles è uno, anzi è la vera metropoli più di New York. Si parla del melting pot newyorkese, ma devo ammettere che il vero melting pot è ormai a Bruxelles.
Ma perché io vorrei Bruxelles? Prima andare, prego, a New, prego, York, prego, per vedere prima di
George, questa mi sembra essere una richiesta molto esplicita.
Questa è una richiesta, questa è una richiesta esplicita, però mi pare, non voglio negare il fatto che a Bruxelles ci sono 27 stati diversi con 27 lingue diverse,
più la Norvegia e l'Islanda.
No, questi sono il minimo. poi aggiungiamo norvegesi, islandesi, poi aggiungiamo russi.
Quello è il minimo garantito.
Sì, poi aggiungiamo russi, poi aggiungiamo tutto l'Africa.
Kazaki.
Una buona parte dell'Africa.
Kazaki, Ubzeki.
C'è di tutto. Quindi io non vorrei, nessuno ha mai fatto
Afghani.
Un censimento, ma io non vorrei sbagliare.
Iraniani.
Credo che almeno...
Ci sono più di 100 nazionalità.
Sì. Quindi ci sono, non voglio dire 100 lingue diverse, ma una novantina di lingue sicuramente.
Però apparentemente
sì.
Il record è detenuto a Genk. I nostri
Genk,
amici di Genk, nelle Fiandre,
Genk,
con la K finale, nelle Fiandre,
sì.
Hanno circa registrato 109 nazionalità.
Mi lasci stupito. Cosa c'è a Genk?
Genk è probabilmente... Nasce molto prima di Bruxelles come polo, diciamo, di immigrazione, perché è stato uno dei poli minerari più importanti del Belgio e delle Fiandre. E quindi,
ah, ecco.
Al pari di Marcinelle in Vallonia, Genk, così come poi tutta l'area del Limburgo, ovviamente altamente popolata da italiani, e questo lo diciamo comunque con estremo orgoglio, è stata una di queste prime terre quindi ad essere polo di attrazione di immigrazione nell'immediato dopoguerra. E quindi se contiamo quelli che sono gli europei, se contiamo poi magari un altro paese che non abbiamo citato ma che comunque possiede quote importanti di abitanti, quali che la Turchia, e beh, ci rendiamo conto che quindi Bruxelles arriva poi dopo in questo processo di integrazione. Ovviamente poi nelle,
sì,
Fiandre il fattore lingua, poiché tutti devono imparare il fiammingo per poter comunque sopravvivere, almeno solo per far la spesa, beh, ci rendiamo conto come nel tempo e negli anni invece poi grazie poi all'uso di lingue veicolari come può essere l'inglese per quelli che si trovano in un ambiente internazionale, ha comunque facilitato non solo le relazioni ma anche la quotidianità un po' di tutti. Vai un po' dappertutto in supermercato e facilmente trovi un commesso che riesce facilmente a risponderti in inglese, per esempio.
Sì, questo è vero.
Questo ci è capitato già recentemente. Quindi, insomma, questa sera è un po' una dedica a questa nostra capitale che ci accoglie, donde anche il nostro titolo, Bruxellando, che voleva cogliere poi anche l'aspetto fiammingo di questa nostra...
Brava, vedo che ti ricordi molto bene.
Eh beh, il nome ti ricordi come l'abbiamo deciso più di 4 anni fa, insomma, nacque poi tra l'altro a cena, quindi insomma è uno di quei piacevoli momenti in cui la convivialità diventa anche un momento di creatività.
Sì.
E questo è anche un momento un attimo di riflessione, perché siamo alla penultima puntata di Bruxellando, martedì prossimo ci sarà l'ultima per questa quarta edizione, quindi da settembre ci auguriamo di aprire magari un nuovo ciclo e stiamo già pensando insomma magari a rinnovare un po' quello che è il palinsesto di Bruxellando. Ne abbiamo già parlato, probabilmente anticipato anche un po' di quelle che saranno le tematiche, quindi probabilmente dal prossimo settembre, ottobre ancora non abbiamo una data sicura per il nuovo inizio, aspettatevi delle sorprese perché stiamo preparando qualcosa di diverso. Questo non vuol togliere nulla a quelle che sono state le puntate che abbiamo fatto finora, agli ospiti che abbiamo conosciuto, questi ospiti straordinari che hanno alimentato martedì dopo martedì quelli che sono i contenuti delle nostre puntate. E la nostra agenda culturale, come avete potuto notare, spesso è un po' più presente, altre volte meno presente, perché questo riflette comunque il momento, e in estate ci sono tanti piccoli eventi, e luglio poi è un periodo un po' così, un po' particolare di vacanza, soprattutto qui a Bruxelles. Il 21 luglio, il prossimo 21 luglio si festeggia questa festa che comunque è riconosciuta importante per l'unità del paese, sottolineo la parola unità perché recentemente anche gli echi che ci provengono dal mondo belgo-belga non sono assolutamente incoraggianti, quindi come direbbe qualcuno tutto il mondo è paese. E stasera proprio facendo seguito a questa nostra riflessione che nasce un po' così per caso, abbiamo un ospite molto particolare. Quest'ospite abbiamo già avuto modo di intervistarla per quanti hanno già potuto magari visitare il nostro blog bruxellando.blogspot.com. È un'artista poliedrica perché ha una formazione di stampo umanistico-musicale e il suo è un percorso fondamentalmente teso ad esplorare varie forme di scrittura con relative possibilità di commissione, cercando di capire come nella contemporaneità vadano muovendosi e sviluppandosi le riflessioni intorno al suolo ed alla parola, sembra quasi fatta apposta questa sera, e quali urgenze ed affinità sia di tipo espressivo che di tipo stilistico possono avere forme di linguaggio diverse, avviando quindi un discorso esteso sulla percezione. Questa sera intervistiamo quindi Anna Laura Longo, che è veramente, poi avrete modo di ascoltarla, un'artista poliedrica che è riuscita a coniugare effettivamente da un lato questa sua passione musicale e dall'altra poi la passione per la musica. E questa sera avremo modo di parlare proprio di una delle sue ultime composizioni, che secondo me veramente, insomma, vale la pena parlarne abbrustellando e condividere con voi questo momento, perché pensate, Anna Laura ha approfondito uno studio molto particolare sugli occhiali. E gli occhiali, che sono poi uno strumento, soprattutto quando si è bambini, quando li si deve indossare per la prima volta. Io ho indossato gli occhiali che avevo ormai quasi 17 anni, quindi pure per me la prima volta che ho indossato gli occhiali è stato un po' una sorta di cambiamento, direi quasi epocale.
Un trauma.
Un trauma no, perché comunque tutto sommato avevo scelto degli occhiali abbastanza particolari, insomma, che probabilmente mi donavano anche. Però poi avviare una riflessione proprio sugli occhiali non mi sembra essere un argomento veramente interessante. Quindi, Anna Laura, pronto?
Non c'è. Anna Laura?
Sì, pronto?
Ciao!
Buonasera, benvenuta, benvenuta a Brussellando.
Buonasera a te, Marivì,
e a Giorgio Loran, che è qui.
Brussellando.
Io ho sommariamente indicato un po' questa tua passione, diciamo, variegata, sia per la musica sia per la scrittura. Però magari prima di passare all'intervista vera e propria, se ti va di raccontarci, insomma, il tuo percorso creativo, il tuo percorso personale di, diciamo, di artista.
D'accordo, e inizierei proprio dalla musica, anche perché cronologicamente si parte proprio da lì, nel senso che la mia formazione parte proprio da bambina, nell'infanzia e nell'adolescenza. E il mio strumento è il pianoforte, diciamo che il pianoforte è lo strumento per cui ho da sempre palpitato, mi dice, e mi piace pensarla in questi termini, ed è anche un po' un mio compagno di viaggio, oltre che il mio strumento di espressione, insomma, depositare, insomma, del mio vissuto, visto che da così tanto tempo mi accompagna, per l'appunto. Musicalmente parlando, porto avanti un discorso abbastanza variegato che soprattutto nell'ultimo periodo si va dirigendo soprattutto verso la ricerca della musica contemporanea, e a questo proposito volevo giusto ricordare una mia recentissima pubblicazione, un CD che è stato pubblicato da Taukai Edizioni Musicali con le musiche di Andrea Mendola, un lavoro molto intenso a cui abbiamo lavorato per quasi un anno, insomma, con una buona energia, e che sta cercando di portare in giro e promuovendolo, insomma. Di pari passo, appunto, si svolge la mia ricerca sulla parola e la mia proprio il mio cammino in campo di poesia, diciamo così. E, vado a, appunto, proprio a dirigermi in questo territorio, oppure preferisci che continui ancora appunto a descrivere i miei percorsi musicali? Dimmi tu, ecco.
Sì, saremmo curiosi, insomma, di capire come hai coniugato poi da un lato il discorso musicale, dall'altro la parola. In che modo poi c'è stato questo tradimento tra la nota, se vuoi, e la parola?
Sì, allora, in entrambi i casi fondamentalmente si tratta di un'indagine sul suono, e mi piace proprio pensarla in questi termini. Quindi da un certo momento in poi, cercando di avvalorare quelle che sono state le mie conoscenze, le mie derivazioni anche in termini, appunto, di formazione, perché accanto, appunto, agli studi musicali poi ci sono stati gli studi classici e letterari, quindi comunque la passione per la poesia, diciamo, che proviene proprio da lì. E da un certo momento in poi ho voluto interessarmi al verso, alla scrittura in versi, proprio perché mi dava modo ancora più facilmente di esplicitare tutte quelle accumulazioni, diciamo così, benefiche, spero, che erano rientrate insomma nel mio vissuto e che potevano altrettanto tradursi in termini di fraseggio, di ritmicità, di sviluppo proprio appunto di una musicalità nel verso. Pertanto cerco proprio di portarlo avanti questo discorso, che probabilmente dovrà trovare ancora più felicemente, lo spero, insomma, delle linee variegate e soprattutto scalpitanti. Ecco, mi piace che ci sia un'energia grintosa dentro quello che produco e spero di riuscire davvero a, non soltanto negli intenti ma anche negli esiti, a tirar fuori tutto ciò, ecco qua.
Qui ho nostra ospite a Bruxelles qualche tempo fa e trovo molto singolari i titoli delle tue composizioni. Ne ricordo magari un paio. In un singolo punto nodoso del 2004, ribattute sillabe neganti del 2006, e laggiù l'erba è alta, stranamente oleosa. E mi sembra che, e così via, poi ce ne sono vari altri. Mi sembra comunque che c'è questo elemento musicale che ritorna, come se fossero un po' veramente degli ondeggi, un solfeggio continuo.
Sì, in un certo senso è da vedersi in questi termini. Ci tengo anche a precisare che il primo titolo a cui fa riferimento è in realtà un libro oggetto, perché comunque, ecco, qui apro una breve parentesi, lavoro molto anche in questa direzione, quindi libri oggetto, libri d'artista che vengono spesso realizzati in un numero di copie esiguo e con materiali anche extra cartacei. Nello specifico in quel caso si tratta di un libro tessile, quindi fatto di stoffa e con delle poesie ricamo. Si tratta proprio di una esplorazione sul verso ricamo, in cui praticamente il gesto della scrittura, il gesto dello scrivente viene appunto paragonato a una vera e propria puntura che incide sulla pagina. Ecco, questo volevo dirlo, perché comunque è una cosa un po' particolare e appunto che penso possa anche incuriosire chi ascolta.
Sì, tra l'altro è vero che in molte delle tue opere, si può vedere facilmente anche dal suo sito, che magari poi più tardi ricordiamo, è proprio frequente l'uso del ricamo, con rimandi anche a valenze simboliche.
Sì, esatto. Questo lavoro, diciamo che è venuto fuori soprattutto a seguito della pubblicazione di Plasma, un volume di poesie del 2004, nel quale, come tra l'altro un po' è mia abitudine, erano presenti degli inserti materici all'interno, compreso un ago da ricamo, una poesia proprio che partiva da questo oggetto. E pertanto poi ho deciso di trasformare proprio le parole in qualcosa di più esile, diciamo, e di trasferire il suono, insomma, la parola stessa in un segno attraverso una serie anche di figurazioni che poi diventano per lo più multiformi e
certo,
con contatto anche con il lettore, che può essere, io credo, abbastanza eterogeneo, ecco, soprattutto questo.
Questa sera tuttavia però gradiremmo parlare in particolare di una delle tue ultime sillogi, cioè Nuove rapide scosse retiniche, pubblicate tra l'altro da Joker Edizioni, che salutiamo perché molto spesso ci siamo trovati a sponsorizzare dei libri editi da Joker. E è molto interessante il tema di cui parli, perché, lo dicevo prima in apertura, perché ti sei soffermata proprio sugli occhialoidi. Allora, noi saremmo curiosi, insomma, se tu potessi raccontarci la genesi di questo tuo progetto, come sta evolvendo e che cosa poi vuole in pentola.
Allora, in Nuove rapide scosse retiniche il riferimento fondamentale è praticamente ai movimenti oculari, in modo specifico ai movimenti saccadici, che sono praticamente quei movimenti che portano l'occhio a spostarsi repentinamente da un punto all'altro, senza tra l'altro la rotazione della testa, ma appunto soltanto con questo velocissimo scatto. E dal punto di vista della scrittura, cultura ho cercato di tradurre questa velocità proprio di impatto da un punto all'altro attraverso un particolare meccanismo, diciamo stratagemma, avendo anche in mente un po' la dinamica cubista praticamente, che prevedeva una moltiplicazione dei punti di vista, e io invece, anche sintatticamente parlando, ho operato attraverso una moltiplicazione, si potrebbe dire così, anche di soggetti, per cui il lettore può sentirsi facilmente spiazzato perché è destabilizzato, ma fondamentalmente l'intento è proprio quello, proprio perché c'è uno spostamento rapido da una situazione visiva che può essere visualizzata in modo quasi filmico, come se venissero creati attraverso le parole dei flash istantanei che altrettanto istantaneamente trovano la loro invaporizzazione, diciamo così. Invece dal punto di vista proprio visivo, praticamente ho disegnato e progettato una serie di montature di stile un po' dark, irreali, che praticamente hanno la caratteristica, a partire da una forma abbastanza comune, hanno la caratteristica, dicevo, di subire via via una vera e propria metamorfosi, e quindi deformandosi nelle forme e nei volumi e assumendo anche delle fattezze assolutamente bizzarre e stravaganti, si potrebbe dire. Naturalmente queste strutture sono pensate come strutture con cui circuire l'occhio, un occhio che si presume possa essere pronto a delle visioni sempre nuove, a degli scatti appunto, degli scatti retinici in termini cognitivi, in termini emotivi anche, proprio perché comunque l'occhio in generale in questo lavoro è visto non soltanto come strumento e come organo proprio oculistico, ma anche come uno strumento di introspezione, una sorta di occhio metafisico. Ecco, questo fondamentalmente è il profilo che accomuna il volume Nuove rapide scosse retiniche all'allestimento visivo, che è fatto di occhialoidi, e questa parola già è portatrice, diciamo, di una specie di deformazione interna, proprio perché poi le montature in ferro appunto hanno proprio questa caratteristica di deformazione, insomma. Spero di aver riassunto abbastanza bene quello che...
Credo di sì. E tra l'altro poi magari, se vogliamo, già una prima volta ricordare il tuo sito internet, così per i più curiosi sarà possibile visualizzare immediatamente gli occhialoidi.
E allora il sito è www.nalauralongo.com.
Quindi facilissimo.
Troveranno alcune immagini e testi e altro ancora.
Ci stavamo chiedendo se te la sentissi di recitarci magari un estratto di una delle tue poesie tratte proprio da Nuove rapide scosse retiniche.
Volentieri, avevo già in effetti pensato a qualcosa e sì, vado con un testo appunto da Nuove rapide scosse retiniche che si intitola Non il sangue calorico.
Ti ascoltiamo.
Non il sangue calorico prude sotto la carne, ma il segreto passo del mondo. Crollano nudità sul selciato e tu sporgi ancora diurno sopra una fiamma. Sposta pure la lingua, sempre ricca di venature ed agglomerata in conseguenza dell'ira. Volevamo incedere fieri al galoppo, trafugando semi dal mare, se ora i fili trattengono il piede nudo, ruoterà l'orma. Ecco, questo era il primo testo che avevo voglia e desiderio di proporre a voi.
Vabbè, ci sembra estremamente interessante anche il modo col quale hai, diciamo, hai recitato questa tua poesia. Poi immagino che magari riascolti, non so qual è l'effetto che ti fa, molto spesso ci troviamo a parlare proprio con chi poi recita il proprio scritto, come cambia la percezione rispetto proprio alla parola, quindi qual è il passaggio che intercorre tra l'oralità e la parola scritta.
È un passaggio sicuramente molto significativo, che tra l'altro a mio avviso richiederebbe sempre anche una buona dose, un buon alone, diciamo così, di silenzio, che poi naturalmente, come in questo caso e molti altri, non è possibile che ci sia. E si prova a immettersi dentro questo appunto diverso settore, diciamo così, velocemente, però invece sia per chi è in lettura, sia per chi è in ascolto, l'operazione potrebbe essere anche leggermente difficile. Quello che è importante, secondo me, è accorgersi della differenza, notare la differenza, perché quello è una sorta di contrassegno. Ciò che contraddistingue proprio la parola poetica è per l'appunto questa sorta di distanza con invece la parola di conversazione, che ha diverse leggerezze, diverse intensità e vicissitudini, diciamo così, ecco.
E c'è magari un altro brano, un altro breve testo che potremmo proporre ai nostri ascoltatori?
Sì, dunque, vado con un testo che è dotato di una certa ritmicità, forse per questo motivo potrebbe essere anche facile l'ascolto in radio, chissà, vediamo. Ruvida a fondo, marcata, in posizione di lupo. Scatto frontale, illesa, vigilo scaltra dentro scissioni, intessuta di alga o polpa di frutto. Un districo profumata il giorno spinoso, propagata di fauci e soda nel dubbio. Fresca sono nel salto, nell'attenzione mammaria, ardua in cremosità di scompiglio. Emorragica questa canzone eterna. Ecco.
Sembrava anche quasi un ritornello di una canzone, avremmo potuto magari anche ritmarla con le mani. Penso che l'effetto sarebbe stato quello desiderato. Toglici una curiosità, noi siamo qui a Bruxelles, quindi viviamo un ambiente anche abbastanza multiculturale, un po' insomma aperto a tante prospettive, e Bruxellando è poi il palcoscenico ideale, anzi l'osservatorio ideale, che ci permette di entrare in contatto con tante forme d'arte. Qual è la reazione del pubblico in Italia rispetto a queste tue performance?
Ma la reazione del pubblico è praticamente binoculare, si potrebbe dire, nel senso che si trovano persone che accolgono con molta curiosità e interesse e sono disponibili soprattutto a seguire magari quello che è un percorso un po' avventuroso, se vogliamo. E non nascondo però che ci sono persone che manifestano anche un po' di resistenze rispetto a una tipologia di poesia che appunto prova un po' a inoltrarsi in territori magari appena diversi, forse, o comunque che cercano magari anche di tirar fuori un senso di scoperta. E quindi fondamentalmente mi sono un po' abituata a questa duplicità di atteggiamenti. Si tratterà comunque di proseguire, insomma, cerco di essere molto attiva nella pratica, proprio una pratica di poesia, perché tra l'altro quello che a me piace molto fare, che sento con grande ardore, si può
assolutamente, possiamo dirlo, sì, certo. D'altronde è la passione poi che ci alimenta nella nostra quotidianità. Se non avessimo una passione da coltivare, probabilmente, insomma, prevarrebbe la monotonia, probabilmente, come dicevamo prima in apertura, il grigio avrebbe la meglio. Invece poi, per fortuna, così non è, proprio perché siamo animati da tante tensioni positive che ci permettono poi di scoprire meglio anche noi stessi. E tra l'altro, leggendo la tua biografia sul tuo sito, ho notato con piacere che molti dei tuoi testi sono stati tradotti e pubblicati in diverse lingue, quali l'inglese, il francese ed anche il cinese.
Esatto, c'è stata proprio recentemente questa traduzione da parte di Luciana Romeo in cinese, una traduzione proprio di uno dei componimenti tratti da Nove rapide scosse ritmiche, che tra l'altro visivamente ha trovato spazio accanto a delle foto degli occhialoidi con una buona congiunzione, perché comunque ecco anche l'aspetto visivo della lingua cinese,
certo, facilita.
Ha il suo fascino, sì, e facilita. E questa traduzione, tra l'altro appunto che è abbastanza recente, è stata proprio letta in pubblico recentemente in un piccolo teatro da camera qui a Roma, che si chiama Teatro Queiroz, proprio dalla stessa Luciana Romeo, ecco.
Come mai la scelta del cinese? Pensa già al futuro, in questo mondo che fra poco probabilmente parlerà solo cinese, oppure invece è semplicemente una casualità rispetto magari alle tue amicizie, ai tuoi contatti, o a questa affinità tra la lingua cinese e la tua simbologia?
Entrambe le cose. C'è comunque in me anche un interesse verso lingue che magari siano meno facilmente reperibili, diciamo così, e quindi la scelta è scaturita un po' da tutti e due i desideri. Credo da questo punto di vista comunque che andrò avanti attraverso un lavoro, insomma, di traduzione che comunque si profila sempre nella sua complessità, perché il lavoro di traduzione della poesia racchiude tutta una serie di sfaccettature e di problematiche, anche sicuramente anche di problematiche che non sono affatto irrilevanti, però può essere interessante immergersi anche in questo altro ambito e vedere che tipo di trasformazione, perché talvolta si può parlare anche di una lieve trasformazione del testo, e quindi seguirlo questo percorso può essere oltremodo interessante e ricco di stimoli.
Ancora una curiosità e una domanda: dal 2007 dirigi a Roma il territorio di stimolazione sonora, magari possiamo accennarne brevemente, insomma, qualche cosa?
Sì, si tratta di un luogo dove si svolge fondamentalmente un lavoro proprio di educazione al suono, alla musica e più in generale potrei dire di formazione artistico-musicale, e dove anche si organizzano piccoli eventi proprio legati al mondo, al campo della musica e della poesia, con un'attenzione particolare alla dimensione della contemporaneità, quindi con ospiti e anche con una piccola messe di allievi appunto che seguono i corsi e che già da un po' di tempo, appunto dal 2007 per essere precisi, stanno unendosi, insomma, camminando in questo tipo di lavoro. Spero che ci siano ulteriori progetti, insomma, magari con energie ancora più scoppiettanti, diciamo così. Naturalmente tutto ciò avviene attraverso anche la collaborazione con molti altri amici, colleghi e artisti di varia natura, di varia forma.
Anna Laura, io mentre ascoltavo quello che stavi leggendo, mi senti?
No. Ho perso per qualche istante.
No, stavo semplicemente chiamandoti Anna Laura e basta, non ho detto altro. No, stavo dicendo, mentre parlavi, mentre leggevi la tua poesia, avevo in mente qualcosa. Beh, prima di tutto volevo solo sottolineare quello che hai detto. Sì, è difficilissimo tradurre la poesia, ci ha provato persino Umberto Eco a tradurre gli esercizi di stile dei Raymond Queneau, e su 99 pezzi, insomma, qualcuno, più di qualcuno, non è stato tradotto poi perfettamente, almeno a mio modo di vedere, insomma, si sarebbe potuto fare di più. Quindi è estremamente difficile, stiamo parlando di Umberto Eco. E l'altra, mentre parlavi, sì, soprattutto al tuo secondo, dove c'era del ritmo, ma c'era del ritmo anche nella prima. E quindi mi veniva in mente, mentre parlavi, prima degli occhialoidi, quindi la trasformazione degli occhiali, di una metamorfosi degli occhiali, in senso forse anche ritmico, e quindi col cambio di soggetto. E quindi a me veniva naturale pensare a un caleidoscopio. Ma insieme al caleidoscopio mi veniva in mente anche la metrica latina, che tuttavia la metrica latina era, se vogliamo, ripetitiva, pur avendo degli stili, che non so, potevamo parlare, ma anche in ambito greco, del dirambo, del giambo o degli altri metri, però era costante. Allora mi sto chiedendo se per caso nel futuro di Anna Laura c'è una sorta di tentativo di unire le arti, come si sta cercando la quinta forza elettromagnetica che unisce tutte le altre. Forse stiamo magari assistendo a qualcosa di interessante per Anna Laura, quindi qualcosa di visivo, il caleidoscopio insieme al ritmo della musica, che è il ritmo delle parole e che è anche il ritmo un costante, cioè un ritmo non solo dei suoni ma anche dei contenuti dei soggetti. È una cosa un po' complessa, mi rendo perfettamente conto, però mi sto chiedendo che cosa c'è nel futuro di Anna Laura.
Sì, allora potrei dire intanto che così come si profila attualmente il mio lavoro è una sorta di ramificazione, c'è una sorta di ramificazione e non escludo, anzi sicuramente c'è in me questo desiderio invece poi quanto prima di creare un flusso che sia seppur non unico, però un flusso che accolga più facilmente un po' l'insieme e che quindi diventi organicità e diventi unità, insomma. Sicuramente il percorso deve essere preparato attraverso anche un lungo lavoro che magari proseguirà ancora in questi termini. E, c'è una cosa che vorrei dire rispetto al prossimo futuro, una notizia per me particolarmente piacevole, che partirà proprio in questi giorni la pubblicazione del mio nuovo volume, la cura di Manni Editore, si intitolerà Procedure sfoglianti. Si tratta in pratica di una sorta di rivisitazione della figura di Daphne, quindi ecco questo discorso della esfoliazione. Praticamente racconta una sorta di mia immaginifica e temeraria rivisitazione proprio di questa figura vista in un momento critico di fuoriuscita dal suo involucro fogliame e quindi pensando ad un nuovo squarcio di possibilità. Se c'è possibilità poi vorrei anche leggere un testo tratto proprio da questo volume, una sorta di anteprima, quindi un testo che a tutt'oggi è ancora inedito, di qui a poco invece sarà...
Guarda, noi non possiamo essere che felici di questa tua proposta, quindi siamo già tutti orecchi.
Sì, in questo testo che vado a proporre invece c'è una diversa morbidezza, proprio per creare un po' un contrasto con quelli che appunto si sono ascoltati poco fa. Una confluenza lucida e vaporosa apertamente passa tra i tavoli, sui tratti ardenti del viso, dove si innestano tempi inesplorati, gesti d'amore larghi e fascianti danno emozione all'ingresso di un edificio. Rara eleganza sembra portare dei velatissimi aloni aperti al colore, alle sue numerose fiammate. Resta il seno scremato dietro i pesi di collane in cuoio, mentre grida il volto come un predecessore sui divani bianchi. Ecco, questo è appunto un testo tratto da Procedure esfolianti, proprio in anteprima per Bruxellando.
Ah, noi veramente ti ringraziamo, anzi siamo onorati, insomma, e abbiamo gradito tantissimo questa tua sorpresa. Il tempo, ahimè, in radio è assolutamente tiranno e anche un po' avaro, no? Quando pensiamo di avere il tempo davanti a noi tutto è possibile, poi quando invece la prospettiva è soltanto spalmata su 60 minuti, allora cerchiamo di condensare le cose. Prima di salutarci però, magari c'è ancora un messaggio, oppure un saluto che vorresti indirizzare ai nostri amici ascoltatori?
Sì, allora ci sarebbe in realtà sia un invito che un piccolo motto da appunto trasferire agli ascoltatori di Bruxellando. L'invito è un invito praticamente a rendere oltremodo fertili i nostri terreni immaginativi, coltivarla questa immaginazione anche nella nostra fase adulta, cosa che ritengo estremamente importante. E poi un piccolo motto che tra l'altro di tanto in tanto mi piace anche scrivere su alcuni piccoli biglietti nel corso dei miei reading per consegnarli ai presenti. E questo motto dice così: più di tutto è srotolare la vita. Quindi comunque auguro a tutti coloro che sono in ascolto di effettuare un efficace srotolamento della nostra vita. Forse è quello, a parte la scrittura, a parte i nostri impegni, il nostro lavoro, le nostre operazioni, insomma, probabilmente, ecco, quello l'onere più importante, anche doveroso, piacevolmente doveroso, però ecco, questo era appunto il mio ultimo saluto.
Anna Laura, Giorgia è la nostra bruxellandopedia vivente, no? Perché lui ogni volta che abbiamo bisogno di un'informazione riesce a ricordarci davvero tutto, e lui ha questo fanciullino che è estremamente
sviluppato, molto
è ancora vivo, e quindi pensando a quello che ci stavi raccontando, beh, mi veniva in mente immediatamente il nostro George. E tra l'altro questa tua espressione srotolare la vita mi piace per due ragioni. Uno, perché tempo fa c'era una canzone dove si invece cantava rotola la vita, no? Che era pure una bella canzone, però il rotolare ti dà poi il senso magari dell'abbandonarsi senza controllo. Invece proprio srotolare indica proprio quella volontà, convinzione di scegliere con consapevolezza, con magari non necessariamente con maturità, ma sicuramente con la consapevolezza che chi ha scelto di scegliere, non perché rotola via con gli eventi.
Quando si srotola c'è un punto di inizio e poi si srotola, c'è un punto di inizio.
Quindi comunque c'è un momento preciso in cui si decide di srotolare. Quindi se tu ci concedi i diritti d'autore, Brussellando utilizzerà probabilmente questo motto anche in futuro, perché trovo questa espressione particolarmente felice. Quindi noi ovviamente da parte nostra non possiamo che augurarti A, tutto il meglio, B, magari ci ricapita l'occasione di vederci o a Roma o in Europa, perché tanto giri tantissimo, questo non l'abbiamo ancora detto, ma insomma partecipi a tanti festival anche in Europa, quindi chissà, magari ci ritroveremo in una delle capitali o città di questa nostra ricca Europa, e quindi potremo rivederti in queste tue performance che noi abbiamo gradito tantissimo. E perciò magari ricordiamo ai nostri amici ascoltatori il tuo sito internet.
Sì, appunto, www.analauralongo.com.
Poi ricordiamo magari quindi Nuove Rapide Scosse Retiniche a cura di Joker.
Joker
Edizioni, quindi Procedure Esfolianti, che probabilmente sarà in uscita tra qualche giorno?
Tra qualche giorno partirà la pubblicazione, quindi in realtà tra qualche mese.
Quindi insomma per l'autunno possiamo... Quindi magari possiamo strapparti una promessa?
Sì?
Un'intervista appena appena insomma la pubblicazione sarà pronta di Procedure Esfolianti qui a Brussellando ad ottobre?
Perché no, mi farebbe molto piacere. E poi ricordo anche appunto il CD L'Ombra della Voce, che tra l'altro ecco del 2010, edito da Tauka Edizioni Musicali, con musiche di Andrea Amendola, anche lui mio caro compagno di viaggio.
Benissimo, quindi noi veramente insomma per chi parte, per chi dovesse partire, insomma questi sono tutti utilissimi suggerimenti di lettura per chi volesse divertirsi con una parola molto più ritmica, musicale, magari diversa, che accompagni quest'estate 2011. Anna Laura, quindi all the best, come si dice da queste parti, e manteniamo ancora quindi vivo questo nostro contatto e facciamo srotolare la vita.
Benissimo, a presto allora.
Buona serata.
Ciao.
A voi.
Salut, je suis Dani, et c'est comme moi que vous faites partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma. Envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. À bientôt.
In onore di Anna Laura e di Mina, Librangolo.
Che bello, grazie.
Mina, la citiamo solo per le bolle, perché poi i suoi tre ottavi di estensione non li aggiungiamo nemmeno per te messi insieme.
Quando mai?
Srotolati e zippati.
Avrei fatto un altro lavoro se avessi avuto tre ottavi di estensione. Io ce l'ho tre ottavi di estensione, ma sulla pancia, ma non sappiamo neanche che direzione.
Questo non lo vogliamo sapere, Giorgio. Noi siamo interessati al tuo cervello.
E rimane ben poco, ogni giorno sempre di meno.
È zippato.
Si sta zippando da solo e nessuno ha la password per dizipparlo.
Va bene. Si vede che abbiamo di nuovo colto l'esprit du moment, perché stasera vi ho portato un libro molto... come posso dire? Strano? Forse lo chiamiamo
strano.
Originale?
particolare
sui esattamente
Genesis.
Si tratta
sui
del...
Genesis, sui Genesis,
sui Genesis,
per riprendere il latino, sui Generis, dai.
Sui Genesis, per mettere insieme anche la musica, sui Genesis.
E questo libro sarebbe Il mago di John Fowles.
Ci racconti.
E si tratta di un ragazzo, diciamo, inglese negli anni 50, che praticamente nella vita adotta un paio di, diciamo, modi di comportamento che non sono suoi. E questi modi di comportamento dopo, cioè, in un certo senso lo dominano e lo rendono una persona che non vive veramente una vita autentica, che non ha degli atteggiamenti verso la vita che siano veramente delle relazioni vere. È una persona che è trovato dall'amore, ma che non lo riconosce, non abbraccia questo amore, non lo segue. E non sa che cosa fare nella sua vita, sa soltanto quel magari che non vuole assolutamente fare. Quindi è una persona un po' persa, e come lo scrittore dice, equipped for failure, che mi piaceva tanto come espressione. Non lo potrei,
for failure.
Non lo potrei nemmeno tradurre, come si dice equipped in...
Attrezzato,
sì, attrezzato per il fallimento, diciamo. Attrezzato per il fallimento nella vita, con questa sua capacità che lui stesso sviluppa di incapacità di relazionarsi praticamente bene con il mondo.
Comunque si potrebbe dire anche equipaggiato.
Equipaggiato.
Visto comunque, che questo è latino e inglese.
Comunque quello che succede è che lui accetta una posizione di insegnante su una isola nascosta greca, Fraxos, e là entriamo in un mondo diverso. In un mondo diverso, perché là lui incontra un milionario eccentrico che le fa su di lui un esperimento un po' strano. Un esperimento che non sembra avere delle regole, in cui tutto cambia in ogni momento, destabilizzando, diciamo, un po' il nostro protagonista. Però io non vi posso dire più dettagli su questo gioco senza rovinare la sorpresa. Cioè, questo è davvero un'avventura da seguire personalmente. E infatti la cosa interessante è che non è lui la sola persona che passa attraverso questa avventura, e incontrando un altro che magari nel futuro passerà per questa avventura, lui decide alla fine di non dire niente, perché questa avventura è proprio inspiegabile. È una cosa su cui è meglio non dire niente,
ma che vale la pena di essere vissuta.
Che diciamo che lui ne esce praticamente arrabbiatissimo, però meglio di quello che era prima, se vogliamo dirlo così. Quindi non è un'esperienza che è facile, non è un'esperienza che nemmeno è necessariamente sempre etica o buona o corretta o qualsiasi cosa. Quindi, e comunque non vi voglio davvero dire più dettagli, perché dopo questa è una cosa davvero da leggere e da seguire, perché il lettore viene altrettanto destabilizzato, altrettanto diciamo guidato attraverso questo labirinto quanto il protagonista. Non sappiamo di più rispetto a lui, e ci smarriamo nello stesso modo dentro questo esperimento. Quindi è un libro interessante, ma è anche ben scritto. Cioè, a me piaceva proprio il modo in cui lo scrittore si esprime, mi piacevano le sue frasi, che sono sempre ben pensate. Cioè, proprio è un libro che si presta alla lettura lenta, cioè non ha la adesso me lo mangio, ma piuttosto di soffermarsi su alcune espressioni che proprio vogliono dire qualcosa, che davvero danno una direzione al racconto, o un modo di indirizzano il modo di interpretare. Quindi ve lo raccomando, non piacerà a tutti, lo so, perché
non è un problema.
È un libro love it or hate it, più o meno.
O si ama o si odia, mi sembra giusto, non esistono vie di mezzo.
No, e quindi ve lo raccomando, vediamo come ne uscite.
Bene, io sono molto curiosa. Tra l'altro mi sembrava di aver letto qualche recensione tempo fa. il titolo non mi è del tutto sconosciuto, però insomma mi sembra interessante.
Il mago,
ricordiamo ancora l'autore?
John Fowles, che ha scritto anche l'amante del The French Lieutenant's Woman.
The French?
Lieutenant's Woman, ne hanno fatto un film con adesso non mi verrà in mente, guarda.
Che quello ne hanno che fatto faceva... un film di un libro con una certa attrice. Questo è quello che
con la Meryl Streep. Elementi che chiave.
Con la Meryl Streep.
Ah, con Meryl Streep. Ah, beh, allora che Meryl Streep possa cercare fa. Sulla biografia, scusi, la mi filmografia di Meryl Streep.
E troviamo qualcosa basato su John Fowles. Questo si dice che Il Mago sia la sua opera più, diciamo, criptica. Cioè tutto il resto dovrebbe essere diverso. Io comunque vorrei leggerne ancora, perché proprio, cioè, mi piaceva proprio il modo di esprimersi, che mi piacerebbe riscoprirlo in un altro libro per vedere.
Forse mancando la cripticità magari ti piacerà di meno.
Chi lo sa, vedremo.
Magari per la settimana prossima, essendo l'ultima settimana di, diciamo, l'ultima puntata per quest'anno, per questa stagione di Bruxellando, potremmo magari suggerire più letture per l'estate, magari. Imola, che dici?
Magari ricapitoliamo un po' di quello che parlavamo e per dare un po' di suggerimenti di che cosa portarsi in questa valigiona d'estate o sul e-reader come si fa nei tempi moderni, è molto più facile e molto
Imola,
meno pesante.
A proposito di e-reader, devi andare sul sito della Repubblica, scusate la pubblicità, perché c'era un articolo su Jane Austen.
Ah, è vero, mi sono dimenticata di dirti, domenica, nell'inserto R2 di Repubblica, c'era praticamente un articolo dedicato alle opere incompiute di Jane Austen.
Ma guardate, cioè proprio nel tempo proprio nel mainstream.
La cosa brutta di questo inserto di Repubblica era che era paro paro quello che hai detto tu.
Tra l'altro,
ora,
molto simile a quello che
era firmato Georges Laurent, per cui si è rubato tutta la cosa. Esatto.
Quindi probabilmente tra quelli che ci hanno richiesto la puntata la settimana scorsa
ma sotto mentite spoglie uno dice, ma questi qua non dicono cosa, ed ecco ci copiano senza nemmeno ricordarci, riconoscerci, insomma citarci a Bruxelles.
Comunque ecco, insomma,
vi ricordo le 8 ottave,
le 3 ottave,
scusate, le 3 ottave.
Le 8 ottave stanno su un pianoforte,
è tutt'altro,
neanche la chitarra arriva a 8 ottave.
Bene, quindi insomma ci compiacciamo di questi momenti, insomma, di...
Io stavo pensando alla parola eccentrico, cioè sì, all'aggettivo eccentrico. Volevo chiedere alla mia assistente,
sì,
perché da cosa deriva la parola eccentrico? Innanzitutto cosa vuol dire eccentrico e poi perché eccentrico?
Io vorrei,
da quale, vorrei sapere come greco, al latino,
questa tua assistente è così timida.
Dal sorriso assistente, dell'assistente. Prego.
Assistente, le do un assist.
Mi pare di vedere che si tratti di qualcosa che è fuori dal centro.
Partiamo da ex,
molto
che,
bene,
che vuol dire fuori, centrum.
Ma quanto comunicano i sorrisi, vedete?
Comunicano tra di loro a sguardi, ormai hanno sviluppato un linguaggio a distanza.
Ed egregio allora?
Egregio vuol dire al di fuori dal gregge, forse, non lo so.
Sì, esattamente, bravo, sì, è proprio fuori dal gregge. Quindi dice, egregio signori, ha del pecorone, è uscito
dipende
ieri.
Dipende sempre dal signore,
esatto, è uscito ieri, cioè non è più nel gregge, è uscito ieri, però è uscito.
Era
ieri,
una battuta,
era un
forse.
Comunque,
sarà da ex regio.
No, viene proprio ex gregge, bravo, è giusto, viene dal gregge, infatti è una persona egregia, è una persona che si distingue.
Dal gregge.
Dalla massa, sì, dal gregge, dalla massa.
Solo che egregio signore.
Quando mi scrivono egregio è per recuperare una bolletta, quindi.
E tu dici, no, io vorrei rientrare nel gregio, se permetti. Io vorrei essere egregio,
così magari.
Non ex gregio.
Ricordiamo qualche brevissimo evento di questa agenda bruxelloise. A proposito di cucito e di ricamo, c'è una mostra molto particolare chiamata Handmade, che ha luogo presso il Museo del Costume e del Merletto, quindi proprio in pieno centro a Bruxelles, e dall'8 aprile fino al 31 dicembre, quindi per quasi 8 mesi, sarà possibile ammirare proprio quella che è stata l'evoluzione del cucito. Quindi c'è una storia che inizia ancor prima dell'invenzione della macchina per cucire, che avvenne nel 1850, e come Jane Austen ci insegna, prima, tanti anni fa, tanto tempo fa, le ragazze più che i ragazzi imparavano a cucire, a ricamare, a tricotè, come si traduce tricotè in italiano non ricordo più,
fare la maglia,
fare la maglia. Quindi insomma è veramente un percorso effettivamente straordinario per quanti volessero ripercorrere proprio la moda non solo femminile ma anche maschile dei secoli scorsi. La mostra è aperta tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 17, ed è chiusa solo in giorni particolari, tra cui le prossime sono il 1 l'11 novembre e il 25 dicembre. E l'entrata, verifico un attimo che sia gratuita perché non me lo ricordo più. Sì, l'entrata è gratuita.
Vabbè, io invece volevo parlare del barocco svelato. Un nuovo sguardo sulla scultura a Bruxelles e in Belgio, perché se c'era comunque della pittura di notevole livello a Bruxelles, beh, c'era anche la scultura barocca, che però per molto tempo non è stata così posta in luce, non è stata valorizzata. E tuttavia il patrimonio è lì, per esempio anche nella chiesa di Notre Dame del Sablon, che è stata recentemente restaurata. Quindi ci sono un sacco di artisti che verranno mostrati, come Faidherbe, Verbruggen, Berger, Kerrick e altri, che è quindi un'esposizione prodotta dalla città di Bruxelles in collaborazione col Museo Reale delle Belle Arti del Belgio e con gli studenti professori dell'Irraci. Beh, allora dove si tiene? Niente, è all'Hôtel de Ville, quello che da noi si chiama miseramente il municipio.
Però prima di chiudere il nome della rosa,
l'Hôtel de Ville, Bruxelles, devo finire, municipio Bruxelles, mi hai fatto dire, è molto, senti l'ansia. A me quel coso non piace, quindi non te lo farò dire. E quindi al municipio di Bruxelles è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 18, per miseri 6 euro, per pochissimi euro, potrete vedere questo sguardo diverso sul barocco, sculture barocche a Bruxelles.
E a Georges non piace una rappresentazione adattata sull'abbazia della Villiers-la-Ville del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco?
Solo se danno fuoco alla fine.
Non gli piace proprio, non gli piacerebbe mai andarci fra il 13 luglio e il 13 agosto.
Tra l'altro. Quindi il pericolo è passato. No? Perché lui non c'è.
Lui non c'è, infatti, purtroppo. E lo spettacolo, gli spettacoli cominciano alle 21, in cui Georges proprio sarà il più lontano possibile, migliaia di chilometri dall'abbazia di Villiers-la-Ville. Però io ve lo raccomando comunque, perché sembra proprio interessante questa ambientazione in un'abbazia, di questa storia un po' di giallo molto intellettuale di Umberto Eco, che per me è significato il diciamo una rappresentazione viva del Medioevo, della vita monastica, che non ho incontrato altrove.
In chiusura invece, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, Bruxelles Film Cinema, un po' dappertutto a Bruxelles ci sono 11 sedute gratuite aperte a tutti, al pubblico. Vi ricordiamo Baria a Dever, domenica 17 luglio, presso la Cour de l'Espace Tozza, 125 Rue Stukens o Stakens. Daniele in regia scalpita, quindi vuol dire che il nostro tempo da bravo burattinaio qual è terminato. Io ringrazio ovviamente Daniele in regia, il nostro Georges, Fiordaliso, Federica, che è una presenza abbastanza silenziosa ma presente,
la grande Mary D
qui ai microfoni anche questa sera. Vi auguriamo ancora un'ottima settimana e vi aspettiamo martedì prossimo. Buona settimana a tutti.
Siateci.